Ave Maria, cari amici, eccoci qui sulle orme di Padre Pio, la nostra trasmissione dedicata al santo stigmatizzato del Gargano. In questa puntata, cari amici, siccome in accordo un po' e diciamo anche in armonia con il periodo liturgico che stiamo vivendo, cioè con il periodo forte, con il tempo forte della Quaresima, ma anche se non vivessimo in questo tempo così forte, quello che diremo vale lo stesso, ci soffermeremo su una delle caratteristiche, possiamo dire, specialissime di San Pio da Pietrelcina, e cioè San Pio da Pietrelcina, uomo dei dolori, così è stato definito dal profeta Isaia, il servo di Yahweh. No, uomo dei dolori che ben conosce il patire, perché Isaia 750 anni prima di nostro Signore Gesù Cristo vedeva. Questo è tipico dei profeti, non solo parlano a nome di Dio, non solo ci riferiscono le cose che gli dice di riferire Dio. Il profeta è anche quello che ha la capacità, interpretando e riferendo le parole di Dio, di vedere passato, presente, futuro, tutto, come lo vede Dio. Beh, Isaia in questo capitolo 53, come potete trovare appunto nella Sacra Scrittura, a un certo punto parla dell'uomo dei dolori. E Padre Pio, possiamo ben dire, come ci accingiamo a spiegare, si può dire l'uomo dei dolori pure lui. Lui ha chiesto al nostro Signore di diventare pure lui l'uomo dei dolori. Lo ha chiesto fin da quando non era neanche sacerdote, fino a quando, proprio agli inizi della sua carriera di religioso, insomma, fin dal seminario. Come ci riferiscono alcune lettere, Padre Pio si è proprio immolato, ha chiesto al Signore di essere coimmolato insieme a lui. Tanto era l'amore che Padre Pio aveva per Gesù, perché poi queste cose noi le guardiamo da fuori, ma guardarle da fuori è molto diverso, no? Da guardarle dal di dentro. Anzi, addirittura questa richiesta di Padre Pio di essere come San Francesco, no? Alla Verna, di essere accomunato, affiliato, assimilato, fuso con l'uomo dei dolori, Cristo Redentore, ci potrebbe addirittura sembrare come una richiesta folle. Ci potrebbe sembrare come una richiesta folle. Ma come? Tu stai bene? Hai la salute? Forse avrei i problemi che hanno tutte le altre persone. Forse soffri nella media delle sofferenze, per dire così. E vai a chiedere a Gesù di diventare insieme a lui l'uomo dei dolori, di essere partecipe dei dolori della sua vita, passione e morte. Potremmo pensare che uno è impazzito. Uno di noi penserebbe, io chiederei una cosa del genere. Sapete quanto diventa incomprensibile e quasi folle, come dicevo, cioè una richiesta del genere? Quando non si ama. Quando non si ama. Se si ama, no? Si vede come San Massimiliano Maria Colpe, folle dell'Immacolato, folle, perché l'amore ci fa fare a chi ama delle vere e proprie follie. Uno che sta bene chiede di soffrire. Noi facciamo tutto il contrario. Noi soffriamo un pochetto e chiediamo di non soffrire. Perché? Le parole sono quelle di nostro Signore Gesù, no? Quando parlava con il fariseo Simone che l'aveva invitato al pranzo, e poi si presenta, Gesù va a casa di questo fariseo, Simone, se non mi ricordo male, e viene accolto in questa casa farisaica, non fa le ablusioni, ma insomma sta con questo fariseo, pranza forse con questo fariseo, e a un certo punto arriva una donna che, anche un po' nello stupore generale, comincia a piangere e con le sue lacrime lava, pensate, non dice bagna, quasi lava i piedi di Gesù. Gesù non dice niente, dice lascia fare, lascia fare. Al punto che Simone, fariseo, pensa fra sé e sé, se costui fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna lo sta toccando, perché questa donna era una pubblica, attenzione, pubblica peccatrice. Non era una privata che nessuno sapeva niente, era una pubblica peccatrice. Gesù, che conosceva i pensieri di tutti i cuori, cominciando da quelli della donna peccatrice, in quelli del fariseo Simone, disse: Simone, da quando sono entrato tu non mi hai dato un bacio. Questa donna invece non cessa di baciarmi i piedi. Tu non mi hai dato le cose per fare l'ablusione tipica degli ebrei. Questa donna mi sta bagnando i piedi con le sue lacrime. E poi sappiamo come si conclude questa pericope, questa non è una parabola, è proprio un fatto reale. Dice molto, dice la donna, no, va, fede, insomma, come al solito, la fede che salva le persone, e dice: molto le è stato perdonato perché molto ha amato. Chi invece ama poco gli viene perdonato poco. Insomma, questo dice il Signore. Allora noi vediamo nella nostra mente che cosa? Una bilancia, una bilancia. Questa frase di Gesù ci fa proprio capire che c'è una bilancia, la possiamo chiamare giustizia, misericordia, è una bilancia. Su un piatto della bilancia ci stanno tutti i peccati che noi vorremmo che ci fossero perdonati da Dio, perché senza i peccati abbiamo la speranza di arrivare in cielo, con i peccati gravi, le porte del cielo le troviamo chiuse. E allora, cari amici, su un piatto della bilancia ci stanno tutti i nostri peccati, sull'altro piatto della bilancia c'è una mano, che è la mano di Cristo, il quale prima raccoglie le nostre lacrime, il nostro pentimento. Potremmo immaginare che tutte queste lacrime, tutto questo pentimento, questo dolore autentico, poggiato sulla bilancia, equilibrasse la bilancia che pende tutta dalla parte dei peccati, che pesano di più. Invece non è così. Per equilibrare la bilancia ci vuole la mano di Gesù, con i suoi dolori, con il suo patire, con la sua redenzione. Gesù poggia la mano sulla bilancia e la bilancia torna a pari. Immaginate queste bilance, non dico la Stadera, no, quella che conosciamo, che, no, con quei pesi, ma proprio la bilancia, il bilancino col quale si possono pesare le pietre preziose, per esempio. Un bilancino, pesetti da una parte, oro dall'altra. Beh, questa bilancia con la mano di Gesù torna alla pari, come se non ci fosse niente, né da una parte e né dall'altra, come se fosse vuota. E allora qui capiamo perché Padre Pio ha chiesto di diventare l'uomo dei dolori. Padre Pio ha chiesto a Gesù di diventare l'uomo dei dolori perché lui, come la donna peccatrice, ha molto amato Gesù. E questo suo amore ha fatto sì che sul piatto della bilancia Padre Pio non ci mettesse soltanto i peccati suoi, che permettetemi di dire un'inerzia. I peccati che ha fatto Padre Pio, un'inerzia. Ma su quel piatto della bilancia Padre Pio ci scaricava ogni giorno, i peccati di una moltitudine di persone, non solo quelli che aveva confessato durante il giorno, non soltanto quelli che lui di notte pregava per loro, no? Persone che anche non conoscevo, ma che Dio gli indicava, quando le magari vedeva in bilocazione, quando Padre Pio era, potremmo dire, un operaio instancabile, scaricava su un piatto della bilancia i peccati di un mucchio di persone. E sull'altro piatto, che cosa ci poteva mettere? Sull'altro piatto poteva metterci esattamente la stessa cosa che ci ha messo la donna peccatrice. Molto amore, molto le è stato perdonato perché ha molto amato. Allora sul lato piatto della bilancia Padre Pio ci andava a mettere il suo amore. Ma l'amore non è come ti voglio bene, quanto mi sei caro. L'amore, il vero amore, è quello che si carica di sacrificio. Se lui vedeva Gesù vivere, patire, affrontare la passione, un processo ingiusto, una flagellazione indescrivibile, una coronazione di spine, poi tutto quello che è successo, no? L'hanno portato, sappiamo, prima da Erode, poi da, vabbè, questo prima della, naturalmente, della coronazione di spine, prima l'hanno portato, ancora prima l'hanno portato da Erode, poi l'hanno riportato, pensate, hanno riportato Gesù vestito da pazzo. Se approfondiamo un attimo la Sacra Scrittura, a Gesù gli fecero indossare una veste bianca. Tra gli israeliti la veste bianca indicava che quella persona è un pazzo. Erode glielo rimanda, dopo che Gesù non aveva aperto bocca davanti a Erode, glielo rimanda vestito da pazzo. Il nostro Signore quindi Ponzio Pilato se l'è trovato vestito da pazzo. Tant'è vero che gli ha chiesto: ma tu, che tu sei re, gli dice Ponzio Pilato. E clamorosamente Gesù gli risponde, dice sì, sono re. Chi te l'ha detto questo? Lo dici da te o perché qualcuno te l'ha riferito? E Ponzio Pilato gli risponde a tono, gli dice, io sono forse un israelita, i tuoi ti hanno consegnato, i tuoi confratelli, il tuo popolo. Che colloquio drammatico. Quindi qua vediamo la follia. Gesù vestito da pazzo, pazzo naturalmente, lo era veramente, pazzo d'amore, perché solo uno che è pazzo d'amore si può immolare per la salvezza di tutto il genere. E quindi Padre Pio, che conosceva benissimo tutto questo, amava talmente nostro Signore da chiedere di condividere le sue sofferenze, tutte. Naturalmente diceva, per quello che posso, come San Francesco d'Assisi, che ha detto, no, nella misura in cui posso, ha detto San Francesco, uniscimi alla tua sofferenza. Perché se noi, come ha anche spiegato Padre Pio, a chi una volta gli domandò, ma Padre, mi date un po' della vostra sofferenza, perché lo vedevano. Oggi la puntata è proprio sulla sofferenza di Padre Pio. Lo vedevano soffrire. E Padre Pio gli rispose, se io ti dessi anche, non so che parola ho usato, anche insomma un pochetto, no, quello che io soffro, tu stramazzeresti al suolo. Quindi il Signore lo ha accontentato, altro che se lo ha accontentato. È diventato anche lui l'uomo dei dolori. Facciamo un po' un riassuntino, ecco, se non vi annoio, facciamo un riassuntino. Padre Pio si alza da una sedia. Padre Pio mica galleggiava nell'aria, o non sempre, no? Che certe volte riusciva ad andare anche in levitazione, no? Durante la Santa Messa. Di norma, Padre Pio è come uno di noi, no? Se tu ti alzi, il peso va tutto sui piedi. E i nostri piedi non hanno niente di particolare, sono fatti per quello, sopportano il peso. Ma se i piedi sono trafitti da una parte all'altra, da un foro dolorosissimo, come se fosse stato provocato da un chiodo che ha passato tutti e due i piedi, messi uno sopra l'altro, da una parte all'altra, e queste erano le piaghe di Padre Pio sui piedi, come credete che ci si sentisse Padre? Uno di noi urlerebbe di dolore ogni volta che va in piedi. Padre Pio non urlava di dolore ogni volta che andava in piedi, ma soffriva ogni volta che si metteva in piedi. Che camminava, piaghe sanguinanti. Io non so se veramente questo esserci messi sulle orme di Padre Pio, non ci accorgiamo che le orme che lascia Padre Pio sono orme di piedi sanguinanti, sanguinanti. Immaginate che sofferenza. Padre Pio non poteva né aprire né chiudere le mani. Capite? Ci capiamo. Padre Pio non poteva né aprire né chiudere le mani. E voglio vedere come farebbe uno di noi. Le nostre mani sono fatte per questo. Si dice che sono arti prensili. Davvero che qualcuno pensa che siccome le scimmie ce l'hanno pure loro, le mani simili alle nostre, allora noi deriviamo dalle scimmie. Falsissimo. Ci assomigliamo. Vabbè. Padre Pio, quindi, anche se doveva fare una cosa più banale, provava fitte dolorosissime. Fitte dolorosissime. Anche per prendere un bicchiere d'acqua. Vi sto parlando di questo perché sapete che c'è. Di Padre Pio si dice tante, no? E ne vedo anche su YouTube, ne vedo anche per televisione, ma Sì, Padre Pio era stigmatizzato. Ci pensiamo che significa essere stigmatizzati? Forse noi non ci pensiamo, perché se ci pensassimo, inizieremmo a capire l'amore di Padre Pio verso Dio e verso di noi. Solo allora potremmo iniziare a capire qualche cosetta. Perché, ripeto, l'amore non è l'amore sdolcinato di ti voglio bene e basta, no? Chiacchiere. L'amore sta nel dire: ah, tu stai portando la croce, mo prendo pure la mia e ti seguo. E il Signore ci avvisa subito, no? Chi vuol seguire me, prenda la sua croce, rinneghi se stesso, rinneghi se stesso e mi segua. Il Padre Pio si è rinnegato milioni di volte. Ogni volta che ha avuto un dolore, un appatimento, una sofferenza, Padre Pio si caricava di questa croce e si metteva alla seguito di Gesù. Allora, per esempio, qualcuno non ci riflette, ma Padre Pio non poteva allargare le braccia. Noi possiamo allargare le braccia, e sì, io le posso allargare tranquillamente le mie braccia. Qualcuno terrà i dolori reumatici, qualcuno terrà pure un braccio rotto e non potrà allargare le braccia, ma normalmente le nostre braccia sono fatte anche per allargarsi. Ma se avessimo il costato perforato da un foro di lancia romana, sapete la lancia romana com'era? Un'asta di ferro con una punta, grossa, possiamo dire, un po' meno del palmo di un uomo, insomma, più sottile di una mano con le dita unite, insomma, però aveva forma appunto lanceolata, cioè una specie di foglia aguzza alla sua estremità. Beh, Longino ce l'ha ficcata il costato di Gesù, squarciato il costato di Gesù, al punto che è arrivato al pericardio. Che cos'è il pericardio? La pellicola che avvolge il cuore. La spada di Longino è arrivata dalla pelle alle costole, al pericardio, e ha bucato il pericardio. Per cui dal cuore di Gesù, diciamo noi, pericardio, sono fuoriusciti sangue e acqua, che sappiamo che sono la Chiesa, i sacramenti, tutto, dal costato di Gesù. La Chiesa, i sacramenti, tutto, sangue e acqua. Infatti Gesù è morto. Dicono gli esperti di medicina legale, per una pericardite traumatica altamente dolorosa. Pericardite traumatica. Tanta è il flagello, tanto il dolore, che intorno al cuore di Gesù sarà fatta una bolla di sangue e di acqua. No? Perché il siero del sangue si era mischiato, insomma, ai fluidi corporei, ecco. Quindi è stato emesso sangue d'acqua. Beh, Padre Pio che aveva questa stigmata del costato, che pochi hanno potuto vedere, non poteva aprire le braccia. E qualcheduno che malauguratamente, non so, l'avrà abbracciato, gli ha fatto provare una fitta dolorosissima, dolorosissima. Quindi possiamo dire, oh, ecco, appunto meditando i dolori, le sofferenze di Padre Pio, ogni movimento, mani, piedi, braccia, dolore acuto, dolore che si rinnova, dolore di sangue, quindi fiotti di sangue che venivano fuori dalle sue figlie. Beh, sapete come chiamava Padre Pio tutte queste piaghe, tutte queste sofferenze? Padre Pio diceva: sono i monili dello sposo, i monili dello sposo. Veramente, guardate, veramente c'è da dire che iniziamo veramente a un po' comprendere qua non solo Padre Pio, ecco, non solo nostro Signore Gesù Cristo, ancora di più l'addolorata che non aveva lacrime da piangere. Ma possiamo iniziare a capire che per salvare tutto il genere umano, cioè per permetterci di raggiungere nostro Padre che è nei cieli, è stato necessario, inevitabile che Gesù, la Madonna addolorata, Padre Pio, San Paolo, San Pietro, tutti i martiri, tutti gli apostoli, compreso San Giovanni che ha avuto un martirio non di corpo ma di anima, tutti i martiri di tutti i tempi, tutti i santi di tutti i tempi, tutti hanno dovuto mettere il dolore, che da solo non avrebbe smosso di un millimetro la bilancia della giustizia. Chi doveva arrivare a metterci sull'altro piatto le proprie piaghe? Gesù. Se non arrivava lui, figlio di Dio, di una dignità infinita, il figlio di Dio, quella bilancia non si sarebbe mossa di un millimetro. Saremmo rimasti confinati, lontani dal paese. Ora, cari amici, c'è proprio da riflettere. Beh, comunque, qualche volta Padre Pio, è chiaro che gli sfuggiva un gemito, un'affermazione anche a qualcuno che capitava, no? Che qualcuno gli afferrava una mano, la stringeva, oppure gli urtava i piedi o il fianco, no? E povero Padre Pio, a quel punto, si lamentava, emetteva dei gemiti. E allora, cari amici, una domanda ci possiamo fare, no? Visto che abbiamo fatto un po' il riassunto, e poi io non è che l'ho dimenticata, ma c'era anche la piaga della spalla. Qua mi voglio un attimino soffermare perché praticamente questa è stata forse la piaga meno vista, non lo so, di Padre Pio, ma Nostro Signore ha rivelato che la ferita, se guardiamo la flagellazione, se guardiamo la flagellazione di Gesù, adesso guardate, io mi dovrei mettere con la faccia dentro la cenere prima di parlare di queste cose, ma ce ne rendiamo conto, però se guardiamo la flagellazione atroce, inconcepibile. Pensate che presso i romani la flagellazione si fermava a un massimo, se non mi sbaglio, di 49 colpi, più o meno questo. Nel caso di Gesù sono andati avanti ad oltranza, ad oltranza. Chiunque sarebbe morto, no? Di dolore e di Gesù era veramente una piaga su piaga, cioè i flagellati, le flagellazioni che non finivano, significa che questo fragrum romano, cioè questo flagello, fatto da cinghie di cuoio chiuse e all'estremità c'erano delle palline, una specie di bilanciere con delle palline di ferro o di piombo, arrivavano con una violenza tale che scarnificavano, oltre al sangue che schizzava da tutte le parti, povero Gesù, ci possiamo immaginare i lembi di carne e di pelle che stavano ai piedi della colonna alla quale è stato legato Gesù per la flagellazione, fragrum romano. Beh, vi posso dire soltanto una cosa, che lì i colpi sono stati, chi può contarli? Forse dalla sindone, si può capire la quantità enorme di colpi che hanno colpito Gesù praticamente dappertutto. E quando dico dappertutto, al punto che i flagellatori si chiedevano perché non morisse sotto il fragore. cosa stiamo parlando. Ma se parliamo di una sola piaga, una sola piaga, dice Gesù nella rivelazione che la piaga che lo ha fatto più soffrire è quella della spalla. Immaginatevi questo tronco tagliente, rettangolare, non so, di sezione rettangolare, che era il patibulo, no? Che si poi si andava a infilare sullo stipito, quindi, che gli segava la carne fino all'osso, e lui doveva abbracciare questa croce. Gesù dice che la piaga l'ha fatto più soffrire quella della spalla. E così sarà stato pure per Padre Pio. Ma chi gliel'avrà vista? Pochissimo. Ma poi a che serve vederlo? Si capiva che Padre Pio se le portava tutte come San Francesco. Una domanda, cari amici, continuiamo un po' in questo nostro excursus, e uno si potrebbe chiedere, sì, ma qual è stata la sofferenza più grande di Padre Pio? No, che potrebbe essere proprio il titolo di questa trasmissione. Abbiamo fatto un piccolo riassunto delle sofferenze di Padre Pio, ma come al solito noi possiamo chiederci, sì, ma qual è stata la sofferenza più grande di Padre Pio? Mettendoci anche le sofferenze morali, perché una delle cose che noi ci dimentichiamo, cari amici, ha abbagliati, ma io direi abbattuti dalla violenza, dalla cruenza, dal dolore delle piaghe di Gesù. Forse ci dimentichiamo che Gesù ha patito prima, durante la crocifissione, enormi dolori morali, enormi dolori morali, cioè non fisici, ma proprio morali. Soprattutto il Signore pativa il fatto di sentirsi caricato di peccati davanti al Padre. Perché nell'orto degli ulivi questo è successo, perché Gesù a un certo punto sudava sangue, l'emoidrosi, cioè sudare sangue, una patologia rarissima, data da solo qualche malattia rarissima, perché Gesù soffriva nel suo intimo, non era ancora flagellato, coronato di spine, ma questa sofferenza era talmente atroce, quella interna, che Gesù arrivò a sudare sangue. Ma guardate che Padre Pio soffriva pure al suo interno, mica soltanto all'esterno. Anzi, addirittura lui stesso in qualche epistola ha detto: soffro enormemente, per esempio, no? Quando qualcuno mi dice che ha bestemmiato, soffro enormemente. Preferirei morire pur di non sentire questa cosa qua. Allora, se noi facciamo la sommatoria delle sofferenze fisiche più le sofferenze morali, qual è la sofferenza più grande di Padre Pio? Una volta gli venne domandato proprio questo. Gli venne chiesto se per lui era maggiore la sofferenza della celebrazione della Santa Messa o quella delle lunghe ore che lo tenevano chiuso nel confessionale. Padre Pio rispose che la sofferenza più grande per lui era quella della Santa Messa. E come possiamo spiegare questa risposta? Il sacrificio della messa che cos'è? È la rinnovazione del sacrificio della croce, no? Sul Calvario. E quando il sacerdote celebra la Santa Messa, è unito a Gesù. In persona Christi, Quindi in ogni celebrazione della Santa Messa, il sacerdote che celebra è unito a Gesù in persona Cristo. E non è che lui si può sottrarre, però attenzione, noi vediamo tutti i sacerdoti come Padre Pio, che a momenti muoiono di dolore su quell'altare? No. Perché? Perché di per sé il sacrificio della Santa Messa è la rinnovazione della crocifissione, della passione e morte di Gesù, ma è un rinnovarsi incruento. Noi, che pure partecipiamo, no? A un certo punto il sacerdote dice: il mio è il vostro sacrificio, no? Dice proprio nelle parole liturgiche. Ma è un sacrificio incruento il nostro. Noi non vediamo niente e non sentiamo neanche l'ombra dei dolori di Gesù. Il sacerdote, pur essendo in persona Cristi, normalmente non sente proprio niente. Tant'è vero che dopo vedremo le conseguenze di questo non sentire proprio niente. Non era così per Padre Pio. Non dico che sentiva tutto, perché sarebbe morto stramazzato pure Padre Pio, però partecipava per quello che gli era dato di poter partecipare in persona a Cristo ai patimenti di nostro Signore, passione e morte. Tant'è vero, vedete, che si dice tecnicamente che il sacerdote, quando celebra, quando c'è la formula di consacrazione delle specie eucaristiche, opera la cosiddetta mattatio della vittima. Che è sta mattatio della vittima? Allora, c'è una parola in italiano che noi usiamo quando vediamo come si pescano i tonni. Adesso non vorrei alleggerire il discorso, però per capire un po'. Non so se avete visto quei vecchi documentari nei quali a un certo punto si vede come si pescano i tonni, come si pescavano, forse adesso pure è cambiato, però prima si pescavano facendo cadere una specie di trappola, una rete chiusa che man mano si stringe, si stringe, si stringe. A un certo punto il capo, Ras, no? Rais, Ras, il capo dei pescatori di tonno, dà degli ordini, stringi di qua, stringi di là, alla fine rimangono i tonni chiusi in un volume molto piccolo d'acqua, perché stretti da questa rete. E a quel punto là vengono infiocinati uno a uno, cioè agganciati e trascinati sulla barca, sulla tonnara. Sangue dappertutto, no? Questi poveri tonni che vengono trafitti, agganciati come se fossero dei prosciutti, ma loro sono vivi, no? E si parla della mattanza dei tonni, la mattanza dei tonni. Beh, la messa, cari amici, è la mattanza, la mactatio della vittima. La mactatio. Chi è la vittima? Gesù. Quindi durante la Santa Messa, questo faremmo bene proprio a ricordarcelo, davanti a noi si consuma, anche se in maniera incruenta, la mactatio della vittima. E quindi logicamente Padre Pio si sentiva letteralmente partecipe, lui in persona Cristo, di questa mactatio. Qual è la misura, questo sempre da parte di un testimone, no, che ci parla di queste cose? Qual è la misura del dolore di Padre Pio durante ogni santa messa, no, nella quale si rinnovavano i dolori strazianti del sacrificio? cari amici, soltanto Dio sa quali potessero essere questi dolori. Però ci troviamo davanti a una contraddizione cui accennavo poc'anzi. Allora, per capire di quale contraddizione si tratta, vi leggo la testimonianza di un testimone che si trovava un giorno a San Giovanni Rotondo. La messa di Padre Pio era finita, Padre Pio si alza per rientrare nel convento e passa davanti al banco dove si trovava questo testimone. Si fermò vicino a me e mi chiese con il volto contrariato: "Hai visto quel sacerdote che ha celebrato la Santa Messa? Perché?" Erano già, no? Si trattava di mezzogiorno, la messa di Padre Pio finiva all'alba praticamente, poco più dell'alba, insomma. Un altro sacerdote aveva celebrato, no? E qui Padre Pio si ferma vicino a questo un sacerdote, no? Testimone, e dice, rivolto a questo sacerdote: "Hai visto quel sacerdote che ha celebrato la messa?" "Sì, padre." "È così che si celebra la messa?" dice Padre Pio. "17 minuti? 17 minuti? Sciagurato. Gli toglierei la messa." Allora, cari amici, che cosa è successo? Da un punto di vista formale è successo che la messa di Padre Pio durava ore, ma nessuno, non dico si stancasse, ma nessuno riusciva a staccare gli occhi dalla celebrazione. Nessuno riusciva neanche. Direi che fosse impossibile distrarsi, perché era qualcosa di, oltre che coinvolgente, si vedeva proprio che stava avvenendo qualcosa di straordinario, di eccezionale. Proprio si vedeva quasi, diremmo quasi la parte cruenta. Guardate che Padre Pio, una volta gli fu chiesto: "Padre, ma voi come vi sentite?" Questo l'ho detto anche un'altra volta. "Come vi sentite durante la messa?" Perché la gente lo vedeva, a Padre Pio, che soffriva tantissimo. E lui dice: "Come mi sento?" Ha risposto: "Appeso, appeso." Quindi immaginatevi le piaghe sue, che dolore gli dovevano fare in quel momento. Tant'è vero che veramente emettevano sangue da tutte le parti. Addirittura certe volte Padre Pio fu visto alzarsi dal suolo, levitare. Cioè avvenivano delle cose che non avvenivano da nessun'altra parte. Ma il paradosso dei paradossi qual è? Che Padre Pio ha dovuto assistere e aveva assistito alla messa celebrata da un altro. Che è vero, forse aveva dei motivi, aveva fretta, non so che cosa doveva fare, vabbè. Ma insomma, celebrò la Santa Messa in, Padre Pio se l'è annotato, 17 minuti, tutta la messa. Guardate, Padre Pio è morto nel 68, quindi siamo dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha riformato tutta la liturgia con il sacramento, adesso non mi ricordo la parte specifica con la quale poi sono state anche, diciamo, riformate o approvate, no? Le modifiche alla celebrazione della Santa Messa, Santissimo Sacramento, adesso non mi ricordo, una costituzione, insomma, del Concilio Ecumenico Vaticano II. Vabbè, quindi è morto 3 anni dopo Padre Pio, quindi ne avrà viste anche lui. E qui diceva: sciagurato, sciagurato, gli toglierei la messa. Quindi non solo questo sacerdote, pur operando in persona Cristi, non ha sentito proprio niente, ma praticamente è riuscito a liquidare, diciamo pure, no? Tutto tutto il rito in poco più di un quarto d'ora. Ma Padre Pio, sapete che gli dice? Sciagurato. Un'altra volta, sapete che cosa disse? Adesso no, con precisione, però. Insomma, disse: che macellaio, che macellaio. E perché sciagurato? Perché macellaio? Perché significa, la messa è valida, eh? La messa è completamente valida. Perché come noi diciamo, e come è la realtà delle cose, la Santa Messa, quindi la liturgia, sia della parola che la liturgia eucaristica, agiscono da parte di chi celebra ex opere operato. Cioè, per lo stesso fatto che la messa è stata celebrata, a meno che non ci sono errori durante la formula della consacrazione, eccetera, eccetera, addirittura il sacerdote può non essere in grazia di Dio, può non essere in grazia di Dio, però se lui celebra la messa e dice le parole giuste, Gesù scende lo stesso in mano a uno che lo ha crocifisso. Guarda, è una cosa terribile. Però è così. Il sacramento è opera ex opere operato e non ex opere operantis, cioè non dipende da chi celebra, purché sia naturalmente un consacrato, eh? Ma agisce di per sé, attenzione, ma su chi assiste alla Santa Messa? Beh, i frutti della Messa dipendono da come si partecipa alla Santa Messa. Ecco, molto semplice, molto chiaro. E qui si capisce quello che diceva Padre Pio. Sciagurato, gli toglierei la messa, lo sospenderei, no? Lo sospenderei a divinis. Allora ci troviamo davanti a due estremi che però fanno capire, cari amici, come la Chiesa, come noi tutti stiamo precipitando, no? Perché poi le nostre messe assomigliano molto di più a quella di quel sacerdote che ha officiato in 17 minuti e assomigliano sempre di meno alle messe celebrate da Padre Pio. Qual è la differenza? L'amore, il dolore, la compartecipazione, l'unione. Le messe valgono, ma noi siamo precipitati. Anche, attenzione, faccio mea culpa, no? Anche per noi, che quando assistiamo alla Santa Messa, magari diciamo, ah, che lunga, no? Che lunga sta messa, quanto dura questa messa. Colpa nostra, colpa nostra, perché non ci rendiamo conto, e non ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo davanti a noi, perché, come nel caso di Simone il fariseo, amiamo poco. E quindi capiamo poco. Ma che deve capire uno che celebra la Santa Messa in 17 minuti? E quelli che hanno assistito a questa Santa Messa come se niente fosse? Succede che stiamo precipitando in uno stato non solo di allontanamento da Dio, no? Ma direi anche di allontanamento dalla nostra vocazione cristiana, come una volta disse un vescovo qui da me, disse: il problema attuale, no, della Chiesa non è che ci siano pochi cristiani, il problema è che siamo poco cristiani. Si tratta tanto del numero, no? Il problema non è che siamo pochi cristiani, il problema è che siamo poco cristiani. E questo precipizio, cari amici, sembra non finire mai. Fateci caso, sembra non finire mai, le eccezioni sono pochissime. E però questo ci mette, abbiamo dato oggi una risposta a un quesito, direi quasi fondamentale. Abbiamo intravisto quanto amore e quindi quanto era santo Padre Pio, perché nella misura del suo amore era commisurata la sua partecipazione ai dolori di Cristo. Possiamo dire veramente che Padre Pio oggi ci ha rivelato quanto fosse simile all'uomo dei dolori. E quante anime si sono salvate perché Padre Pio stava sull'altro piatto della bilancia della giustizia divina. Ecco, vi ringrazio, vi rimando fra 7 giorni sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.